amici Nero Argento, siamo arrivati all'undicesima puntata di Let It Rip, Raiders Italia Podcast, e finalmente possiamo tornare a parlare di una vittoria. I Raiders hanno battuto gli Arizona Cardinals, abbiamo un record di 2-8, siamo in pieno recupero, i playoff sono alle porte. Abbiamo con noi, come al solito, Mauri. Ciao Mauri.
Ciao Marco, un saluto a tutta la Raider Nation in Italia.
E come nuovo ospite, la prima volta al podcast, Andrea Cavalloni del Raiders Italia Booster Club, un nostro grande amico. Ciao Andrea.
Ciao a tutti i perredoni in ascolto.
Così con Andrea ospite avremo una voce diversa dal solito, come sapete ci piace anche dare altre sfaccettature agli argomenti nero argento. Andrea non ha mai fatto mancare le critiche alla gestione Gruden, e quindi avremo un nuovo modo di vedere la nostra stagione, anche se con una vittoria magari si è un po' addolcito. Iniziamo appunto subito con la partita. I Raiders hanno battuto gli Arizona Cardinals a casa dei Cardinals, una vittoria che è arrivata all'ultimo secondo, un field goal di Carson da 35 yard con un drive che ci è stato regalato dai Cardinals, perché non sono stati bravi a far passare il tempo in modo tale da non darci più un'altra occasione. Abbiamo vinto 23-21. Andre, cosa possiamo dire di questa vittoria?
Beh, intanto che abbiamo vinto, e quindi questa è già di per sé la notizia, quindi facciamo bene ad avere un po' di entusiasmo questa settimana per il risultato, non certo per la prestazione, nel senso che la vittoria è arrivata contro una squadra che è più o meno ai nostri livelli, cioè una delle peggiori della Lega quest'anno, e quindi è stata una vittoria nei confronti di un avversario scarso e che abbiamo raggiunto con difficoltà, come hai detto tu, all'ultimo secondo l'abbiamo rischiata. Però l'abbiamo portata a casa, e questa è la cosa positiva. C'è qualche spunto positivo, però poi alla fine abbiamo mostrato i soliti limiti, solo che gli avversari non hanno potuto approfittare, quindi la nostra linea offensiva è stata ancora inadeguata, amnesie difensive a tratti plateali, è una pass rush che ha fatto vedere qualcosa, ma è ancora troppo poco, soprattutto perché avevamo una linea offensiva debole. Le cose positive che ho visto sono per esempio i running back, che nonostante l'assenza di Lynch abbiamo visto Martin e Richard, che hanno portato a casa una cinquantina di yard a testa su una decina di corse, quindi una media di oltre 5 yard, 5-3, 5-5. Poi la difesa a tratti è riuscita, tolte quelle enormi amnesie, aveva dato la percezione di poter a volte fare bene. Poi dopo rovinano tutto concedendo dei big game piuttosto plateali. Quindi direi che facciamo bene a gioire di questa vittoria, però purtroppo temo che dalle prossime settimane torneremo a soffrire come abbiamo fatto fino adesso.
Sulla partita aggiungo un paio di dati statistici, Marco.
Vai.
Un paio di dati positivi che da un qualche partita a questa parte, che finalmente commettiamo poche penalità, e in particolare con i Cardinals ne abbiamo commesse solo 4 per 20 yard, e questo è una cosa positiva, e poi che non abbiamo subito turnovers. Invece il dato negativo è che Carr ha subito 4 sec, e questi 4 sec ci sono costati 19 yard, quindi questo dato già fa capire in questa partita dove è stato anche il problema, appunto nella nostra linea offensiva.
Assolutamente sì. Io sull'articolo che ho scritto per Adol Magazine l'ho intitolato Guerra fra poveri, perché ovviamente erano due squadre allo sbando. Sappiamo che era una partita che era una scossa alla corsa per la prima scelta assoluta. La parte positiva è che secondo me i Raiders hanno dimostrato che non stanno giocando per la prima scelta assoluta. Hanno cercato di vincere con i loro limiti, però non si può dire che stiano facendo il possibile per perdere. Semplicemente quando sbagliano, sbagliano perché sono scarsi. Per quanto riguarda la linea, sono d'accordo con voi. Si è visto un piccolo miglioramento di Brandon Parker sulla destra, forse anche perché questa è stata la migliore partita in assoluto della stagione di Gabe Jackson, e quindi magari con Gabe Jackson al 100% che Parker alla sua destra ha potuto giocare meglio. Invece ancora molte pressioni su Carr arrivate dal lato di Colton Miller, che non è per niente al 100%, per la terza volta ha subito un infortunio al ginocchio, ha saltato un paio di snap, poi è tornato in campo, però sicuramente dal suo lato stanno passando molti dei pericoli per Carr. Quindi su questo bisognerà trovare una soluzione, anche magari aiutando di più Miller. Lo abbiamo visto contro i Cardinals, non so se avete notato, ha giocato tanto anche David Sharp come lineman aggiunto per cercare di dare una mano a Colton Miller. Per quanto riguarda invece la difesa, purtroppo un sack sì su Rosen del mio pupillo Maurice Hurst, però soltanto 6 pressioni in assoluto, e consideriamo che i Cardinals hanno una linea che non aveva mai corso finora in stagione meno di 9 pressioni sul proprio quarterback. Quindi continuiamo a fare poco e male, perlomeno avendo messo quel minimo di pressione a Rosen, che è un rookie, abbiamo forzato qualche lancio che poi è stato intercettato, e gli intercetti sono fatti da due giocatori che fino alla chiusura della finestra di trade stavamo dando per attenti: Garyon Conley nel secondo snap della partita, e poi più in là anche Carl Joseph, che non sta giocando male. Cosa ne pensate, Andre?
Ma sì, Joseph a me non è dispiaciuto. È un giocatore che quando era stato scelto al draft mi aveva fatto piacere, perché era uno che sembrava avere le qualità per giocare in quei ruoli. In realtà poi dopo aveva vuoi gli infortuni, vuoi non ha mai reso abbastanza. Invece questa domenica mi è piaciuto. Poi vabbè, ha fatto un intercetto su cui non ha avuto particolari meriti, nel senso che è nato su questa deviazione, si è fatto trovare al momento giusto. Però sì, a volte eccede nei placaggi, nel voler placare in maniera dura, e quindi va come settimana scorsa segnalava Mauri, rischia di andare fuori bolla per questo. Quindi può crescere, per me vale ancora la pena puntare su sto ragazzo.
Secondo me finalmente si è capito in che ruolo deve giocare Carl Joseph. Lui deve fare la free safety, non può fare la strong safety, non ha neanche il fisico adatto per farlo. E quando ha più libertà di movimento può fare big play. Sono molto contento anche della prestazione di Conley. E secondo me sono due giocatori che non possiamo disperdere, dare via come abbiamo fatto con Amari Cooper. Dobbiamo investire su questi giocatori che ci sono costati tanto come scelta al draft, e se utilizzati nel modo giusto possono valere qualcosa.
Abbiamo visto una piccola modifica sempre in difesa con Markel Lee schierato come strong side linebacker e Jason Kabinda che ormai è titolare al centro. Kabinda che è un undrafted rookie ma viene dall'università di Penn State, che è considerata la linebacker U, quindi l'università che produce linebacker di qualità. Cosa ne pensate degli aggiustamenti difensivi? Stiamo lavorando per il futuro, oppure stiamo semplicemente cercando di tappare i buchi fino a fine stagione?
A mio avviso stiamo cercando di guardare al futuro, perché gli obiettivi ormai è quello di puntare a una ricostruzione. Quindi si sta cercando di trovare qualche soluzione che ci serva adesso, ma che poi in prospettiva l'anno prossimo possa aiutare a far ripartire la ricostruzione. Secondo me i test, la partita con Arizona è un po', non deve fare poi dopo troppo testo, perché comunque, ripeto, avevamo una squadra davanti che era di basso valore. Vediamo nelle prossime settimane se questi giocatori poi si confermano in crescita, cioè se l'esperienza poi li porterà anche a crescere e arrivare l'anno prossimo pronti per una stagione più importante.
Io volevo aggiungere una cosa per quanto riguarda il discorso della linea offensiva. Ho visto degli aggiustamenti che mi sono piaciuti, come il tackle aggiuntivo in certe situazioni. Non vorrei dare troppe colpe a Colton Miller, perché comunque ricordiamoci che è un rookie e il primo anno è sempre un anno difficile, e sposo la teoria di Marco che quando una guardia non gioca bene anche il tackle ne soffre, e abbiamo visto che ultimamente Osemele non sta giocando bene. Quindi sul lato sinistro Colton Miller, oltre a essere un rookie debuttante, sta appunto soffrendo questa situazione, e aggiungiamo anche gli infortuni. Quindi questo aggiustamento lo vedo positivo. Purtroppo, sebbene ci siano stati degli aggiustamenti sulla linea dei linebacker, e ben venga spostare nella posizione migliore Marco Illy, che secondo me è il giocatore migliore che abbiamo nella linea dei linebacker, vedo ancora delle grandissime difficoltà nel fermare le corse. Dunque il fermare le corse è un contributo che viene dato sia dalla linea difensiva che dai linebacker, quindi da tutto il front seven insieme, ma già vediamo che la linea difensiva fa fatica a fare quello che deve fare spesso, cioè è il cercare di aggredire il quarterback negli istanti in cui ancora non si è capito se il quarterback lancia o se fa il passaggio per una corsa. E sono in questi brevi istanti che i linebacker devono seguire l'azione per stesso modo giusto, ma spesso sono bloccati, anticipati, placcati loro stessi, e quindi non riescono a posizionarsi bene per fermare le corse. E abbiamo visto che anche in questa partita i Cardinals hanno corso per 154 yard, e questo non va assolutamente bene.
Assolutamente. Un argomento che non possiamo non trattare, ci è stato chiesto dai nostri ascoltatori, ma ovviamente lo avevamo in scaletta, e voglio la tua opinione, Andre. Lo scontro che le telecamere hanno visto tra Gruden e Carr a bordo campo per ben due volte durante la partita. Animi caldi semplicemente perché la partita era in corso e il risultato era ancora oppure semplicemente Carr non è il quarterback di Gruden?
Io ho guardato e riguardato le immagini più di una volta, anche perché l'NFL ha dato abbastanza risalto a questi episodi. Io onestamente non riesco a preoccuparmi quando vedo due membri di un team, indipendentemente se sia un head coach, un quarterback o quant'altro, che in un momento coincitato della partita discutono anche animatamente perché qualcosa non è riuscito. Ci sta l'adrenalina, la pressione a cui è sottoposta la squadra sempre di più visto l'andamento, può portare a questo genere di atteggiamento. Chi ha fatto sport a livello agonistico sa che può succedere, e questo di solito è sinonimo di grinta, di voglia di migliorarsi, di voglia di vincere. A me preoccupava di più l'atteggiamento delle settimane scorse, quando vedevo una sideline apatica, dove i giocatori erano seduti demoralizzati in attesa di farsi piallare, o guardando i compagni farsi piallare dagli avversari. Quindi onestamente non riesco a preoccuparmi di questi episodi. Poi, se vogliamo andare a spaccare il capello, non sono tanto. Il problema, secondo me, può non essere il fatto che Gruden non veda Carr come suo quarterback, ma forse che per la prima volta abbiamo visto Cara dimostrarsi insofferente nel confronti di Gruden. Io credo che Gruden non può permettersi in questa fase, ma anche in futuro, di perdere il suo rapporto con il suo quarterback, perché in questo momento Cara resta l'unico giocatore di vero talento che abbiamo in squadra. Sta combattendo in questa stagione, perché lui è partito molto male, è stato molto criticato, ha subito intercetti, ha lanciato brutti intercetti, ha lanciato in maniera imprecisa, però da 5 partite a questa parte, da quando, per intenderci, ha fatto un po' quella dichiarazione d'amore nei confronti dei Raiders e di voglia di riscatto, si è evoluto adeguandosi un po' alla situazione. E se andiamo a vedere poi le sue statistiche, nelle ultime 5 partite non ha subito intercetti, nelle ultime 5 partite il suo quarterback rating è rimasto abbastanza elevato, sicuramente molto elevato per lo standard delle prestazioni che stiamo mostrando, perché si aggira intorno quasi sempre al 93, 94, 95 con picchi di 135, soltanto 2 partite fa è sceso sotto i 90, quindi secondo me Gruden deve ricostruire una squadra e ha tanti punti di domanda e tanto lavoro da svolgere, ma il suo ha tanti problemi, ma in questo momento il suo problema non è il quarterback, e quindi il suo progetto, secondo me, deve ripartire da Carr. L'anno prossimo Gruden non può fallire, ha già fallito quest'anno, l'anno prossimo non può sbagliare, e secondo me non puoi perdere un giocatore di talento, o non puoi compromettere il rapporto con l'unico giocatore di vero talento che c'è rimasto, poi con tutti i suoi limiti. Però questa è la mia visione della situazione Carr Gruden.
Concordo. Mauri, vuoi aggiungere qualcosa?
No, penso che Andrea abbia spiegato benissimo la situazione. Direi che c'è poco da dire. Forse Marco, il cenno su quello che ha fatto il tight end andando vicino a Gruden lì, il tight end lì, abbracciando Gruden per cercare di calmare un po' le acque, l'hai notato?
Sì, ma tra l'altro qualcosa che è stato riportato dal sideline reporter della radio dei Raiders all'inizio, quasi come se fosse uno scontro anche di lì con Gruden, l'ha preso per il collo, poi in realtà lui stesso è andato a specificare che non era così, che lì si è semplicemente avvicinato per cercare di calmare Gruden, e poi sia Gruden che lì hanno detto che era tutto in amicizia, che comunque una volta che ti urli contro, poi tornano i sorrisi, e lo abbiamo visto anche a Filita. Gruden è così, ha un carattere focoso, ogni tanto ti urla in faccia, però poi, come lui stesso dice in tante occasioni, sono anche una grande cheerleader, quindi faccio anche il tifo per te, però nel momento in cui sento che devo esternare qualcosa, non c'è nessun cartello non urlare lungo la sideline, e quindi a volte ti urlo anche contro. Mi piace, come ha detto Andrea, che Carr non abbia inchinato la testa e cassato, ma che abbia detto la sua sull'argomento. Direi di accelerare un po', perché i ragazzi che ci ascoltano vogliono qualcosa di più sulla partita della prossima settimana, quindi lasciamo un po' di spazio poi per parlare un po' più approfonditamente di quello. Andiamo a fare un piccolo riassunto di quello che è successo dopo la partita con i Cardinals. Quindi Brandon LaFell si è rotto il tendine d'Achille dopo una ricezione in partita ed è stato messo nella reserve injured list, quindi la sua stagione purtroppo è finita, purtroppo perché LaFell è arrivato quasi nell'oscurità è stato forse il nostro ricevitore più continuo. È tornato Keon Hatcher, quindi l'eroe della pre-season che era stato tagliato dai Raiders, poi era finito nella practice squad dei Green Bay Packers, è tornato in squadra, quindi ringiovaniamo il reparto ricevitori per forza di cose. La buona notizia è che Jordy Nelson probabilmente, come dice Gruden, potrà tornare in campo con i Ravens, quindi avremo anche un po' della sua esperienza a disposizione, forse. È che Justin Ellis sta tornando ad allenarsi e quindi a questo punto potrebbe essere, o meglio, stato identificato come giocatore che può tornare dalla reserve injured list. Avremo un paio di settimane per vedere se le condizioni sono quelle idonee per tornare a giocare, e a quel punto lo riattiveremo, altrimenti dovrà rimanere tutta la stagione nella reserve. Abbiamo tagliato Said Blacknell dopo una sola partita, probabilmente se non lo prenderà nessuno tornerà nella practice squad. Questo per fare il resoconto delle transazioni note fino adesso. Ricordiamo che stiamo registrando di martedì e andremo in onda mercoledì mattina. Abbiamo però dei traguardi da sottolineare, traguardi per Derek Carr, che come diceva Andrea, uno dei pochi talenti che abbiamo nel roster. Derek Carr nelle sue stagioni in nero argento ha superato con la partita di ieri per TD Pass il nostro eroe Rich Gannon si era fermato a 114 touchdown. Carr ne ha lanciato due ieri e quindi lo ha superato, è arrivato a 115. Davanti a Derek Carr ci sono soltanto Daryl LaMonica a 148 e poi in testa Ken Stabler a 150 touchdown. Se Carr continuerà a vestire il nero argento, questi traguardi sono sicuramente raggiungibili, perché ormai siamo una lega in cui si lancia tantissimo e quindi avrà l'occasione per raggiungere Ken Stabler. Parliamo un po' della partita della prossima settimana, poi avremo gli anniversari da ricordare, ma Maui, parlaci un po' dei Ravens.
Allora, i Ravens sono una squadra diciamo che ha subito una modifica nell'ultima settimana molto importante. Si è infortunato il quarterback Joe Flacco e ha permesso di far giocare titolare il quarterback di riserva che è Lamar Jackson, vincitore della Heisman Trophy nel 2016, giocatore da Louisville, è stata la pick 32 al primo giro del draft del 2018. E dunque, intanto loro mi sembra che siano 5-5 come record, dico male? 5-5.
5-5.
Esatto. E come squadra sono una squadra un po' particolare. Intanto nelle settimane scorse giravano voce che forse questa è l'ultima stagione per John Harbaugh, il loro allenatore, e non ho anche capito bene il perché, perché comunque oltre ad aver vinto un Super Bowl non ha comunque fatto male negli ultimi anni. Comunque sta girando questa voce, non so quanto sia vera, ma queste comunque sono voci che possono dar fastidio allo spogliatoio, oppure sono voci che mettono in giro le stesse società quando vogliono comunque liberarsi dell'allenatore. Insomma, c'è un po' di fantapolitica dietro a questa voce, vedremo un po' cosa succederà. Comunque, il segreto di questa squadra, praticamente ho guardato un po' anche le statistiche, è che è una squadra che ha una gran difesa. Loro attualmente sono primi in classifica come yard subite, quindi con minori yard subite. In particolare sono seconde come passing yards e terzi come rushing yards, ma nel totale sono primi, e questo suggerisce che sarà molto difficile per noi batterli. In realtà, se andiamo a vedere la loro storia di quest'anno, a parte la prima partita contro Buffalo, dove hanno vinto 47-3, ma semplicemente per il fatto che Buffalo è una squadra totalmente allo sbando, o almeno lo era le prime giornate, tutte le altre partite dei Ravens, sia quelle che hanno vinto sia quelle che hanno perso, non hanno mai fatto più di 23-24 punti. Questo mi suggerisce il fatto che, nonostante abbiano una difesa molto forte, in realtà sono battibili semplicemente, sembra banale dirlo, ma segnando più di loro. Cioè, in realtà bisogna che noi, appunto, le armi le abbiamo per segnare punti, dobbiamo diventare più efficaci nella famosa red zone. Non che loro sono forti sia contro i passaggi che contro le corse, però i loro giocatori migliori in difesa sono innanzitutto il middle linebacker CJ Mosley, ma soprattutto le due safety Tony Jefferson e Eric Weddle. E quindi diciamo che loro hanno una no fly zone, quindi io punterei forse più a correre che a lanciare. Poi hanno anche due edge rusher molto forti, Terrell Suggs e Za'Darius Smith, che entrambi hanno, mi sembra, 5,5 sec realizzati. E quindi sicuramente noi dobbiamo cercare di segnare, non usare un play calling diciamo sterile come abbiamo visto fino adesso. Comunque il segreto di questa squadra da adesso in avanti sarà l'utilizzo del loro quarterback Lamar Jackson, che è famoso perché spesso si usa, è brutto il termine, comunque usiamolo, spesso usa una sorta di read option. Cioè, cosa vuol dire? È un'azione che parte in un modo ma si sviluppa in tutt'altro, anche perché, per come è schierato il running back vicino a lui, potrebbe essere un passaggio al running back, in realtà è il quarterback stesso che poi va a fare una corsa, e lui fa tante, e nell'ultima partita, la sua partita di debutto che ha fatto contro Cincinnati, ha battuto il record per un quarterback debuttante di 117 yard corse con 27 corse. Mi sembra che abbia battuto il record di Randall Cunningham. Quindi questo giocatore, che è veramente veramente forte e pericoloso, sa anche lanciare, e quando fa lo fa molto bene, però dalla prima partita che abbiamo visto segue molto più il suo istinto, quindi tende immediatamente a cercare la corsa fatta da lui stesso. Quindi il segreto, per quanto mi riguarda, ho provato a studiare un po' le ciappe, il segreto potrebbe essere mettere una spy su di lui, e vedo molto bene mettere Carl Joseph su di lui in spy, perché Carl Joseph è veloce e lo può seguire non dalla linea dell'linebacker ma un po' dietro, e quindi lo vedo molto bene. Magari sacrificerei appunto utilizzandolo come spy. Però anche Mark Lee dobbiamo stare attenti, perché nell'ultima partita con Cincinnati anche il loro running back, il numero 35, adesso non ricordo il nome, che ha segnato diversi touchdown, è stato parecchio pericoloso, deve essere controllato. Quindi metterei anche Mark Lee in marcatura, in spy sul loro running back. Come noi possiamo invece fare punti? Beh, a questo punto, visto che abbiamo un sacco di infortunati, io userei la nuova linfa, questo Keon Hatcher, che mi è piaciuto molto nella off season, e il nostro Marcel Ateman, che comunque ha giocato bene a fine partita con i Cardinals. È un risultato, non mi sento di dirlo, sicuramente loro sono più forti di noi, però questa potrebbe essere la partita della svolta, chissà. Voi cosa ne pensate?
Andre?
Ma io è una partita che temo molto per le caratteristiche degli avversari, nel senso che, diversamente da Mauri, credo che questo sia il genere di avversario che noi più di tutti possiamo soffrire, cioè la difesa, praticamente la miglior difesa dell'NFL contro il nostro attacco, o meglio la nostra linea offensiva, direi alla Open Space, rischia di farci davvero male, e noi abbiamo sempre concesso comunque tanti punti agli avversari, cioè anche Arizona, per quanto scarsa, comunque 3 touchdown, 21 punti li ha fatti, quindi secondo me noi abbiamo più chance contro quelle squadre che magari hanno l'attacco forte e che riusciamo in qualche modo ad arginare e a fare un punto in più di loro, piuttosto che affrontare difese molto forti. Io temo per Carr, nel senso che hanno una pass rush decisamente solida e se superiamo la pressione, poi comunque sia i loro defensive back possono comunque farci male. Non vedo grandi soluzioni, però possiamo sempre tirar fuori una buona partita e poi dopo nel football tutto è possibile.
Ah, Marco, una cosa che mi sono dimenticato di dire è che stiamo attenti perché domenica prossima giochiamo alle 19 ore italiane. Giochiamo a Baltimore al M&T Bank Stadium e quindi speriamo di goderci la partita.
Sì, io stavo notando una cosa per quanto riguarda i Ravens. Forse sono una delle prime squadre che affrontiamo che non ha il tight end come una delle armi principali del suo attacco. Noi per anni, o meglio da anni, soffriamo i tight end, non sappiamo come difendere sui tight end avversari. In questo caso i migliori ricevitori dei Ravens sono Willie Snead e Michael Crabtree, con a seguire John Brown, quindi tutti i ricevitori. Sarà una sfida diversa anche per la nostra difesa da quel punto di vista. Una sfida che è molto impegnativa secondo me per il tipo di quarterback che andremo ad affrontare, perché Lamar Jackson è il tipo di quarterback mobile che se ha uno spazio dove correre sa far male. E quindi se noi saremo troppo aggressivi nel cadere sulle play action, avremo probabilmente il problema di dover stare ad inseguire un quarterback che sa correre bene. I Ravens hanno scoperto questo running back nell'ultima partita, Gus Edwards, che ha corso per 17 volte per 115 yard, quindi una media di 6.8. E noi sappiamo che purtroppo concediamo tanto ad ogni corsa. Gus Edwards, che è un running back undrafted, un rookie da Rutgers, quindi non una grandissima università, che però è stato molto convertire terzi down e a rompere parecchi placcaggi. Quindi dobbiamo stare molto attenti, perché una cosa di cui non possiamo permetterci è di far continuare dei drive che sono quasi chiusi. L'abbiamo visto anche con i Cardinals, li stavamo per costringere al punt, poi regalavamo la conversione del terzo down. Quindi
il loro running back titolare Alex Collins è infortunato?
No, ha giocato, però secondo me hanno bisogno di qualcosa di più fisico, e quindi Edwards è stato un inserimento per dare un po' più di fisicità anche
comunque attenzione al loro wide receiver Willie Snead, che se ti ricordi due anni fa quando giocava a New Orleans nella partita di debutto ha fatto vedere i sorci verdi al nostro Sean Smith, ti ricordi?
Sì, mi ricordo bene, purtroppo. Un'altra cosa che sarà da tenere molto sotto attenzione sono i cornerback, che come dicevi tu sono molto aggressivi, sanno anticipare le tracce, hanno una secondaria nella globalità molto forte i Ravens, e noi abbiamo dei wide receiver inesperti. Quello che dovremmo essere bravi a fare secondo me è non forzare i lanci, cercare di trovare ricevitori liberi in spazio aperto, quindi cercare anche un po' di confondere le acque, cercare di coinvolgere un po' di più Jared Cook, che è il nostro miglior ricevitore, ma ultimamente lo stiamo trascurando tantissimo. Poi loro hanno una defensive line molto brava a fermare le corse, quindi se noi diventeremo monodimensionali sarà sicuramente la fine. Una cosa che voglio aggiungere, poi vi lascio la parola, siamo una difesa un po' colabrodo, lo abbiamo detto tante volte, nell'NFL siamo i peggiori per sì, abbiamo concesso 11 giochi da più di 50 yard, quindi dobbiamo sicuramente stare molto attenti a non avere amnesia difensiva, che come diceva giustamente Andrea a inizio trasmissione, ci hanno fatto sudare molto di più una vittoria con i Cardinals che era decisamente più abbordabile. Volete aggiungere qualcos'altro?
Io vorrei solo aggiungere che mi è piaciuto il kicker, il nostro kicker Daniel Carson, spero che continui a far bene perché ne abbiamo veramente bisogno. E per quanto riguarda il punter, mi sembra che Johnny Townsend ultimamente sia un po' migliorato rispetto a prime
partite,
si è un po' sbloccato, quindi speriamo. Non lo so, forse questa è stata una stagione storta, nata storta, e troppi cambiamenti, tutti in un colpo, e adesso piano piano speriamo che qualche tassello vada nel posto giusto.
Se non sbaglio, domenica ha fatto un punt da 60 yard, che nella prima parte della stagione 60 yard li faceva con due punt, non con uno, quindi è due partite da quella giocata particolare di settimana scorsa, sembra essersi effettivamente magari un po' più sciolto.
Sì,
io l'ho criticato molto, nel senso che per me sì, era assurdo che non venisse tagliato nella prima parte della stagione, perché già eravamo in difficoltà e quando hai un punter che calcia corto te li fa trovare sempre addosso. Però domenica a me non è dispiaciuto.
Consideriamo sempre comunque che sono rookie, cioè parliamo di ragazzi di 22-23 anni, quindi addirittura quando sono junior possono arrivare a fare il professionisti anche a 21 anni, quindi un po' di rodaggio bisogna darglielo. Ci ricordiamo ai Rams quando hanno preso Jared Goff, il quarterback. Il primo anno è stato orribile, ci è voluto un po' per riuscire a farlo diventare il campione che è diventato adesso.
Beh, c'è da dire
l'NFL non è il college.
Però un punter,
esatto,
insomma, un po' si giustifica di meno rispetto a un altro, a uno skill player, perché un punter alla fine quello che gli è richiesto è calciare alto, calciare il più lungo possibile senza possibilmente fare un touchback. E magari calciare angolato, ovviamente poi questo dipende tanto anche dalle richieste del
questo è arrivato dal sole della Florida, è arrivato all'aria tossica di Oakland, chissà, magari gli è successo qualcosa,
ma probabilmente questi incendi gli hanno acceso un fuoco,
sono fumi nell'aria
dal sedere, perché è da quando ci sono gli incendi che sta rendendo un po' meglio. Per quanto riguarda gli special team, apriamo una piccola parentesi, ricordiamo che Giorgio Tavecchio è rimasto nel roster di Atlanta anche se Bryant è tornato a calciare, hanno deciso di tenere due kicker per sicurezza. Tavecchio, che in tre partite ad Atlanta ha calciato tra i pali tutti e cinque i field goal e tutti e gli otto gli extra point, quindi complimenti al nostro Giorgio che ha saputo sfruttare l'occasione che gli hanno dato i Falcons.
Grande Giorgio, credo che si è migliorato molto, è cresciuto nelle statistiche, anche ha migliorato diversi aspetti. Secondo me Atlanta ci sta facendo un pensierino per tenerselo l'anno prossimo.
Beh, Bryant ormai è più vicino alla pensione che altro, quindi di sicuro se vuoi avere un kicker che hai già provato, Tavecchio è lì, non farlo sfuggire. Andrea, voglio approfittare della tua presenza perché tu non hai mai fatto mancare le critiche a Gruden. Vorrei che tu elaborassi un po' per tutti gli ascoltatori che magari non hanno avuto il piacere di leggere le nostre chat, qual è il tuo pensiero su Gruden e cosa ti aspetti per il futuro?
Ma allora, io Gruden, io non ho apprezzato la scelta in generale di far tornare Gruden fin dall'inizio, nel senso che un allenatore, a parte che le minestre riscaldate in generale nello sport non le ho mai viste tanto funzionare, quindi ero già partito non apprezzandolo particolarmente. Nel corso della stagione, fin dalla creazione della squadra, non ho apprezzato quasi nulla delle scelte che sono state fatte. Ho trovato Se mi chiedi quale, che cosa di buono gli abbiamo visto fare da Gruden quest'anno nella gestione, dalla gestione dello spogliatoio, dalla gestione delle scelte, dei free agent, di questo continuo andi rivieni di giocatori presi e tagliati, non riesco a trovare un progetto di costruzione. La gestione Mac non ne parliamo neanche, perciò ho trovato davvero un approccio da parte di un personaggio da un ego smisurato, come l'uomo che doveva essere il salvatore. In realtà io l'ho trovato molto con le idee confuse. Forse nelle prime partite, come avevi spesso fatto notare, avevamo visto almeno una buona preparazione della gara, ma poi dopo per il resto poca roba. E questo secondo me ha reso questa stagione quello che è diventato. Non un progetto chiaro, non idee chiare, un work in progress senza davvero una linea. Forse cambiato anche per questioni in corso, come appunto la scelta poi di cedere Mecca una settimana dall'inizio della stagione. Qualunque allenatore, qualcuno lo criticava all'inizio sostenendo che era un allenatore obsoleto, nel senso che era un allenatore di 10 anni fa. Io all'inizio non pensavo quello, pensavo forse potesse non essere la scelta giusta, però chi pensava questo secondo me fino adesso ha dimostrato Gruden ha dimostrato di essere un ex allenatore, non di essere un allenatore. Forse sono cambiati i tempi, anche allenare i ragazzi nel 2006 forse è diverso che rapportarsi con giovani che pensano a twittare, a usare Facebook e quant'altro per i social network, e quindi magari non è dietro nel vedere il football, ma è dietro anche nel gestire lo spogliatoio, perché il dato di fatto è che nessuno dei ragazzi ha veramente preso quest'anno, né quelli scelti da lui né quelli non scelti da lui.
Mauri?
Io aggiungo che secondo me l'errore maggiore che ha commesso è la scelta degli allenatori, degli assistenti allenatori, del Tom Cable allenatore della linea offensiva, e soprattutto l'errore di voler chiamare lui i giochi offensivi, e quindi ha preso un offensive coordinator che è semplicemente una pedina, Greg Olsen, che lui usa per dare le direttive durante gli allenamenti e sul campo durante la partita inesistente. Io non avrei fatto questa scelta.
Tra l'altro Olsen lo conoscevamo già, perché ci aveva già fatto l'offensive coordinator da noi, e peraltro mostrava esattamente questo tipo di gioco, cioè tutti questi passaggini corti sul running back. Ai tempi c'era già Carr, quindi sì. L'abbiamo conosciuto in questo, e perciò non è una scoperta. Io quest'anno non sono sorpreso dal fatto che, indipendentemente che le chiamate le faccia Gruden, però io rivedo assolutamente quel genere di attacco. Concordo con te, Mauri, anche le scelte dello staff sono state sbagliate. È stato tutto un po' epilettico, cioè la gestione della stagione è epilettica, non lo so, sono molto, molto perplesso e molto preoccupato per il futuro.
Dirò di più, che quello che noi avevamo visto a Oakland nel 2013-2014 si è rivisto intendo quello che Greg Olsen ha fatto, si è rivisto anche nel 2015-2016 a Jacksonville, cioè, e dopo è stato allontanato in malo modo, perché quello è il suo stile, quindi non lo so. Poi ha fatto nel 2017 il quarterback coach ai Rams, ed è stato anche quello un anno fallimentare, perché praticamente ha fatto da allenatore a Jared Goff, ma cioè praticamente era Sean McVay che doveva chiamargli i giochi con la cuffietta nel casco, perché Non lo so, secondo me lui, cioè noi abbiamo sbagliato la scelta di questi allenatori, soprattutto in attacco, e adesso siamo in difficoltà. Poi ci sta anche che un allenatore nuovo arrivi e voglia mescolare le carte, voglia cambiare i giocatori, eccetera, però almeno tieni quei 5-6 elementi di riferimento. E invece anche su certi senatori, secondo me, ha sbagliato la gestione e ha rotto un po' quello spogliatoio che si era creato, che tutto sommato non era male, parlo a livello atletico. Poi sappiamo che l'anno scorso ci sono stati altri problemi e quindi alcuni senatori andavano allontanati, e ci sta.
Faccio io una domanda a voi, cioè cosa voi avete visto di buono fino adesso nella gestione Gruden? Cioè, secondo voi che cos'è che ha davvero azzeccato lui fino adesso in questa prima parte della stagione?
Per me l'unica cosa che ha azzeccato è il trick play due partite fa, quando ha trasformato un finto punte in una corsa. È l'unica cosa buona che ho visto fatta da lui.
Io francamente sono molto molto deluso. Voi sapete benissimo che a inizio stagione riuscivo a trovare qualcosa di positivo in ogni sconfitta. Come hai ricordato tu, la preparazione della partita, il drive iniziale ben studiato, poi man mano che siamo andati avanti queste cose sono andate perse. Io nel commentare tutte le sconfitte successive, diciamo dai Chargers in poi, non sono proprio riuscito a trovare quasi niente di positivo. Anche nella vittoria contro i Cardinals è difficile trovare qualcosa di positivo. Sì, abbiamo avuto la grinta di andare a riprenderci la partita e portare a casa la W, ma dal punto di vista degli schemi di gioco, di quello che vogliamo fare poi in futuro, perché alla fine questa stagione, a parte la battuta di inizio podcast, è ormai compromessa da tempo, e dobbiamo soltanto decidere se vogliamo perderle tutte per prendere una scelta più alta possibile, o se vogliamo cercare di lottare per preservare almeno l'onore. Io sono per questa seconda strada, ovviamente. Però,
Marco, sì. È stato bellissimo il tweet dell'altro giorno del nostro Marco Santini che ha scritto che facciamo così schifo che non siamo neanche capaci di tankare come si deve.
Assolutamente. Marco è sempre molto cinico nei suoi commenti, questo ci piace. Ovviamente poi si scherza, è difficile capire poi quando davvero una squadra si è arresa, quando non ha più neanche l'energia psicologica per lottare. Però almeno riuscire a vedere qualche spiraglio di luce, questo schema non ti è riuscito perché hai un online piena di infortuni, però era una bella idea. Io questo non lo sto vedendo. Quello che sto vedendo è: cerca di completare un passaggio e poi speriamo che chi riceve la palla conquisti il primo down. E questo per il futuro non è positivo. Quindi io non voglio crocifiggere Gruden alla prima stagione, però sicuramente nel andare avanti di questa stagione abbiamo perso anche le poche cose positive che io vedevo. Quindi, per rispondere alla tua domanda, Andrea, io in questo momento sono con la luce spenta e sto aspettando che qualcuno me la accenda.
Chiaro.
Andiamo, siamo arrivati a 50 minuti ormai senza il nostro Elvis, che salutiamo e che però penso che smetterà presto di ascoltare queste puntate perché per lui sono troppo lunghe. Andiamo a ricordare gli anniversari della settimana. È il 20 di novembre quando stiamo registrando, domani sarà il 21 di novembre. Il 21 di novembre del 1976 i Raiders vincevano 26-7 contro i Philadelphia Eagles a Philadelphia e si assicuravano il titolo della AFC o AFL, perché stiamo parlando di 10 anni, per la nona volta in 10 anni. Ovviamente noi possiamo soltanto sorridere al ricordo, visto che noi abbiamo una stagione vincente negli ultimi, quanti sono, 15-16 anni, ormai ho perso il conto.
Nella vita ci vuole tempismo.
Sì, diciamo che abbiamo avuto un po' di sfortuna, abbiamo qualcuno di noi vissuto di striscio la fine di quell'epoca gloriosa, qualcun altro ha dovuto accontentarsi di qualche stagione vincente qua e là. Poi il 22 di novembre del 1982 terminava lo sciopero dei giocatori NFL, che era iniziato dopo la seconda settimana di regular season, che era durato ben 57 giorni. Sette partite erano state cancellate per questo grosso sciopero da parte dei giocatori. Il 22 novembre i Raiders tornano in campo, ricordiamo che all'epoca erano i Los Angeles Raiders, in casa contro i San Diego Chargers. Vanno sotto 24-0, ma poi rimontano alla grande vincendo 28-24 con un TD pass di Jim Plunkett per il tight end Todd Christensen, due TD su corsa di Marcus Allen e un TD su corsa del fullback Frank Hawkins. Andrea, so che sei alla tua prima apparizione su questo podcast, qual era il tuo giocatore preferito da quando segui i Raiders?
Assolutamente Tim Brown, ho adorato la sua carriera, era un wide receiver veramente ai miei occhi clamoroso, però lo dico da fan, nel senso che è un Hall of Famer, quindi sicuramente è stato uno dei migliori wide receiver dell'NFL. A me ha sempre dato grandi soddisfazioni, ricordo gli anni in cui ai tempi si prendevano solo wide receiver veloci, perché si faceva corsa corsa bomba e quindi di fianco a lui mettevamo medaglie d'oro olimpiche sulla staffetta 4%, perché correvano più veloce e mi divertiva. Tim Brown mi divertiva e mi dava soddisfazioni.
Rocket Ismail.
Esatto. Lui, James Jett, Ismail e Tim Brown.
Assolutamente. Mauri, tu invece non te l'abbiamo mai chiesto?
Io ho nel cuore Marcus Allen, perché ho iniziato a seguire il football all'inizio degli anni 80 ed erano gli anni in cui i Raiders vincevano e vincevano con Marcus Allen, e quindi per me rimarrà sempre il numero uno.
Io, come Nero Argento, Jeff Ostetler mi è rimasto nel cuore, anche se ha avuto poche stagioni veramente positive con la maglia dei Raiders, però devo confessarlo a tutti, il mio giocatore preferito era Ray Buchanan, che all'epoca era passato dagli Indianapolis Colts agli Atlanta Falcons, e quello era il mio giocatore preferito. Io sono defensive back dentro, perché non ho mai veramente giocato a football, ho solo avuto qualche esperienza in allenamento, però amavo i defensive back, e quindi in argento ovviamente Charles Woodson, però il mio preferito era Ray Buchanan degli Indianapolis Colts. Diciamo che siamo giunti al 54esimo minuto, forse è il caso di salutarci. Andrea, grazie mille per la tua partecipazione, ci ha fatto piacere avere un modo di vedere la nostra stagione diverso dal solito mio e di Mauri.
Grazie a voi di avermi ospitato.
Ci saranno altre
Andre,
occasioni.
Noi ti aspettiamo ancora,
Verrò ogni volta che vinciamo, quindi fino all'anno prossimo temo che non ci do, scherzo, spero proprio di no.
Avremo modo, vogliamo far ruotare qualche ospite, ho già qualche contatto, vogliamo anche pareri di qualcuno che gioca a football in Italia, anche per capire come vive il football in televisione, chi lo gioca anche sui campi, per cui abbiamo Andrea Bellini che prima o poi sarà ospite, lo salutiamo, sarà ospite del nostro podcast.
Grandissimo,
grande Andrea.
Un saluto anche a te, ti lascio per i contatti.
E vi ricordo che potete seguirci sulla pagina Facebook, basta digitare Facebook Raiders Italia, oppure seguiteci su Twitter, Raiders Italia o Let It Rip Ita, e vi consiglio di seguire su Twitter anche i giornalisti insider dei Raiders, perché spesso le news arrivano da loro. Abbiamo il blog che è gestito da Marco in modo magistrale, raidersitalia.wordpress.com. E vi ricordo che potete scriverci delle email o farci delle domande attraverso il nostro indirizzo email raidersitaliapodcast@gmail.com. Potete seguire questa trasmissione su Spreaker, su iTunes o su Spotify. Marco, Andre, io vi saluto e vi ringrazio. Speriamo di risentirci e parlare di nuovo di una vittoria.
Forza Raiders, ciao a tutta la Raider Nation italiana.
Sigla. Go Raiders!